Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali. Partiamo senza sigla perché i nostri potenti mezzi ogni tanto ci fanno una pernacchia, ma poco male. Oggi parleremo di cose piuttosto interessanti, avremo un collegamento con Raffaele Sciortino che si occupa di economia internazionale, di globalizzazione, con cui affronteremo tutte le questioni sottese a questa guerra tra la Russia e l'Ucraina, questioni che travalicano il confronto e che vanno a investire tutta una serie di equilibri che possiamo dire che afferiscono alla post-globalizzazione e aspetti che riguardano appunto la natura della globalizzazione, quelli che saranno gli scenari futuri, anche con una lettura che guarda in maniera particolare anche agli equilibri economico e finanziari delle forze in campo. Dopodiché parleremo con Andrea Pinelli Barrile, che è giornalista freelance, esperto di Africa, dell'accordo per la deportazione dei migranti che c'è stato fra Ruanda e la Gran Bretagna, e poi con Monica Quirico della situazione in Svezia e in Finlandia a proposito della possibilità che questi due stati, una volta un tempo neutrali, possano entrare nella NATO. Ma dovremmo avere in linea Raffaele, vediamo se... E così intanto salutiamo Adriano che è qui, che ecco, traffica. Sì. Ciao.
Raffaele, ci senti? Abbiamo letto su Sinistra in Rete un articolo che Raffaele ha scritto, è stato credo una sbobbinatura di un intervento che
sì.
Era bello il titolo, L'età dei torbidi mi pare, o una cosa del genere, che narra di questa svolta epocale a partire dalla guerra, in fondo dalla guerra in Ucraina, perché è quella che ha evidenziato un processo che tu dici essere in corso già dal 2008 perlomeno e comunque anche prima. Questa è una crisi epocale che ci è piaciuto questo aspetto che volevamo approfondire, perché tu lo metti a confronto con altre svolte epocali tipo quella dei primi anni 70, cioè con Bretton Woods, l'altra crisi energetica che era quella petrolifera, e ci sono parecchie connessioni tra quella e questa qua. Poi ci sono alcuni aspetti piuttosto interessanti come quello del dollaro, diciamo fisarmonica, potrai spiegare meglio tu come si svolge questo aspetto, e arrivando poi quindi alla de-dollarizzazione che sembra in corso e che sembra davvero una specie di tabù rotto, soprattutto dopo che Putin ha richiesto il pagamento in rubli delle sue forniture energetiche. Ho fatto un grosso pastone, però forse ci sono un po' di elementi sui quali cominciare a trattare per mostrare quanto davvero questa svolta sia epocale, questa guerra si configuri come la stura di questa svolta.
Sì, diciamo più che un pastone, un grumo di contraddizioni. Che come
come hai scritto, tu, sì.
Sì, che come hai detto tu, a cui il conflitto in Ucraina è un po' la precipitazione, o una prima precipitazione rilevante di quella che direi è un po' lo scongelamento della crisi globale, nel senso che nei 10-12 anni che abbiamo alle spalle, cioè a partire dallo scoppio della crisi cosiddetta finanziaria globale del 2008-2009, noi abbiamo avuto una grossa iniziale precipitazione che ha riguardato innanzitutto gli Stati Uniti come epicentro e poi l'Europa con la crisi dei debiti sovrani e così l'attacco all'euro e così via, ma che poi in qualche modo è stata, diciamo, congelata dagli interventi delle banche centrali, dall'immissione di liquidità pazzesca e in qualche modo anche dall'aiuto che volente o nolente la Cina ha offerto all'Occidente, anche lei immettendo liquidità e rilanciando con piani infrastrutturali di tipo, diciamo, keynesiano la propria produzione. Insomma, la globalizzazione è entrata quindi in crisi nei suoi assetti di fondo, ma diciamo non è crollata proprio per questo congelamento della crisi. Questo però ha portato, a fronte, diciamo, della impossibilità innanzitutto per l'economia occidentale di uscire effettivamente dalla crisi, e quindi si è, per così dire, creata una situazione di congelamento, di immissione della liquidità e di sostanziale stagnazione economica, no? Con alti e bassi e con differenziazioni, diciamo, geografiche. A fronte di questa situazione si sono innescati due macro processi importanti che riguardano, diciamo, l'asse fondamentale della globalizzazione degli ultimi 20-30 anni, l'asse cioè tra Cina e Stati Uniti, che ovviamente non sono gli unici attori, ma hanno rappresentato gli attori fondamentali, no, della costituzione di quella che viene solitamente definita globalizzazione. Da un lato la Cina, che appunto nel 2009 è intervenuta, no, di fronte alla crisi, con grossi piani keynesiani, infrastrutturali, però l'elite cinese del partito Stato cinese ha ovviamente avvertito che cosa? Il fatto che il rapporto con l'Occidente e principalmente con gli Stati Uniti, un rapporto asimmetrico, cioè a favore dell'Occidente, ma che sostanzialmente è servito alla Cina nella fase della globalizzazione ascendente a recuperare terreno in termini di ascesa economica, del suo peculiare capitalismo, e quindi anche di lotta alla povertà, di aumento del reddito sociale e così via. Ora questo asse, a causa della crisi globale, rischiava di diventare troppo asimmetrico e di esporre la Cina eccessivamente alla volatilità dell'economia finanziarizzata egemonizzata dal dollaro statunitense. Il che ha comportato e sta comportando, potremmo dire che la Cina in questo senso è in mezzo al guado, ora come ora, ha comportato e sta comportando un riorientamento strategico, innanzitutto economico, ma quindi anche politico e geopolitico, di Pechino, nel senso complementare, contestuale, di rendersi meno dipendenti dalla produzione per le esportazioni sui mercati occidentali, di risalire le catene del valore, quindi smettere di essere semplicemente l'officina che assembla i prodotti per il mondo, a partire da beni intermedi di basso medio livello tecnologico importati da altri paesi, e di iniziare una proiezione esterna di cui, diciamo, il segno principale sono le vie della seta, le cosiddette nuove vie della seta, o la Belt and Road Initiative, l'iniziativa una cintura, una strada, che dovrebbe creare una piattaforma infrastrutturale, sia fisica, diciamo, che virtuale, digitale, e anche poi in prospettiva monetaria, finanziaria e monetaria, che collega, soprattutto attraverso le vie continentali, la Cina al resto del continente eurasiatico, facendo ponte anche verso l'Europa, in modo da rendere, insomma, la Cina meno dipendente dagli mercati di sbocco occidentali, dal dollaro e quindi dell'egemonia finanziaria e militare chiaramente statunitense. L'altro grande macro processo, che ovviamente va visto come reazione, no, al primo che dicevo, cioè al ribilanciamento dell'economia cinese, in un gioco ovviamente di causa e di effetto, è la reazione statunitense, il tentativo di, dopo appunto 30 anni di globalizzazione in cui gli Stati Uniti sostanzialmente hanno imposto, fuoriuscendo dalla crisi del lungo 68, degli anni 70, tu accennavi prima alla revisione del regime monetario di Bretton Woods dell'agosto 71, allorché il dollaro fu sganciato dall'oro, dalla mossa di Nixon, allora gli Stati Uniti erano dentro fino il collo la crisi, diciamo, interna, sociale, dalla lotta di classe, la lotta per i diritti civili, ma anche appunto la crisi dovuta alla guerra del Vietnam che stavano perdendo.
Sì, che gli ha permesso di drenare il denaro in seguito anche attraverso una politica di tassi.
Esatto, quindi diciamo la revisione di quel regime, non l'abbandono completo, ma la revisione di quel regime ha permesso la fluttuazione libera del dollaro, che quindi, come io ho usato questo termine, no, può giostrare da allora a fisarmonica,
sì, esatto.
nel senso che può essere inflazionato, quindi gli Stati Uniti possono stampare impunemente, diciamo, no, con questa forma impunemente moneta, dollaro, che serve a tutto il resto del mondo in un'economia che poi è andata globalizzandosi, integrando nel mercato mondiale appunto la Cina e poi i paesi dell'ex socialismo reale. Quindi a misura che il dollaro è diventato indispensabile, ovviamente supportato anche dalla potenza militare statunitense, è diventato insopportabile come lubrificante, per così dire, della globalizzazione, cioè come mezzo di pagamento internazionale e in primis delle materie prime, a partire dall'accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita a seguito della guerra del Kippur del 73 e dell'aumento del prezzo del petrolio. L'accordo che consiste sostanzialmente nel fatto che il petrolio va acquisito in dollari, i cosiddetti petrodollari, e appunto, da quel momento in poi il dollaro può essere impunemente stampato perché serve come mezzo di pagamento internazionale e come, diciamo, valuta di riserva che tutti gli stati, tutte le banche centrali degli stati devono avere a disposizione, il che vuol dire produrre da parte del resto del mondo, ovviamente a livelli gerarchici differenziati, un conto sono i paesi dell'Europa occidentale, un conto l'Europa orientale, un conto la Cina, eccetera, un conto i paesi dell'ex sud del mondo, cosiddetto sud del mondo. Vuol dire, dedicare una parte della propria produzione per acquisire dollari e quindi esportare verso il mercato americano, che paga appunto con questa produzione peculiare di carta moneta che serve appunto a lubrificare l'economia mondiale. Dal punto di vista della Cina, attenzione, questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Cina è stata costretta a dedicare una parte del suo surplus commerciale, sempre crescente nei confronti degli Stati Uniti, di trasformarla in acquisto di titoli del tesoro americano da tenere come valuta di riserva insieme al dollaro, diciamo, come moneta to cure. Il che vuol dire quindi che una parte del plus valore prodotto dalla Cina, ma questo vale in diversa misura per tutto il resto del mondo, una parte del plus valore prodotto dalle classi lavoratrici cinesi, dall'industria cinese, va direttamente a finanziare il debito statunitense. Perché l'altra faccia della questione peculiare di questa costituzione molto peculiare, molto strana, no? Di questa nuova forma, diciamo, di imperialismo, potremmo dire anche di superimperialismo egemonizzato dagli Stati Uniti, che ha dettato le regole della globalizzazione degli ultimi 30 anni, e questa è l'altra faccia, che gli Stati Uniti non governano più il mondo e quindi non catturano più valore prodotto altrove, principalmente esportando e mantenendo appunto un surplus commerciale della bilancia dei pagamenti, ma facendo debito estero e debito interno, e attraverso il bisogno, diciamo, del dollaro possono, come dire, governare il mondo attraverso il loro indebitamento. Quindi veramente una costruzione peculiare che, se uno fosse complottista, e io chiaramente non lo sono, potrebbe dire geniale, no? Geniale o nel senso malefico del termine. Ora questo, e qui concludo questo ovviamente spezzone di ragionamento che dovrebbe essere ovviamente approfondito e documentato, meglio argomentato, però ora è chiaro che la crisi globale del 2008-2009, la reazione cinese di un riorientamento strategico della sua economia, del suo modello di sviluppo, oltre a tutti, diciamo, tutti gli effetti del caos geopolitico prodotto dagli Stati Uniti, dico prodotto dagli Stati Uniti perché ovviamente mantenere il dollaro come moneta mondiale sostanzialmente vuol dire andare a contrastare immediatamente tutti quei tentativi fatti da chi che sia, può essere il Gheddafi in Libia che vuol pagare che vuole appunto vendere il petrolio e il gas in euro, può essere Saddam Hussein in Iraq che voleva fare la stessa cosa prima, o la Russia che vuole in qualche modo dedollarizzarsi e così via, comunque sia andare a intaccare diciamo questi tentativi e quindi produrre delle crisi fino ai conflitti armati, no? E qui rientra chiaramente in questa lettura, diciamo, di livello sistemico, ovviamente poi ci vogliono delle mediazioni tra il livello sistemico e quelli locali nazionali, rientra pienamente la crisi ucraina, se non la vogliamo vedere banalmente, semplicemente come guerra tra Russia e Ucraina, o come la Russia che aggredisce l'Ucraina, poveretta, chi viene invaso, e così via. E quindi concludo il ragionamento di prima. Ora, a partire dalla crisi del 2008, questo meccanismo ha mostrato le sue crepe, che rischiano di diventare delle vere e proprie brecce, a misura che la Cina cerca di autonomizzarsi. E autonomizzarsi per la Cina in prospettiva, e intorno alla Cina, quindi, come dire, a far sponda la Russia, il centro Asia, il sud-est asiatico, alcuni paesi del sud del mondo, dell'Africa, e via discorrendo, autonomizzarsi per la Cina, almeno parzialmente, qui non si sta parlando di una strategia cinese di diventare il nuovo egemone, perché l'elite cinese sa benissimo che non è in grado, ma sicuramente di tagliare quei profitti che vuoi tramite multinazionali, vuoi tramite il meccanismo del dollaro e dell'indebitamento dei titoli di Stato americano, che dicevo, va a finire direttamente negli Stati Uniti a finanziare appunto la loro egemonia. Autonomizzarsi vuol dire anche in prospettiva parzialmente dedollarizzare la propria economia e quindi iniziare a scambiare, esportare, importare merci in yuan renminbi, cioè nella moneta cinese. Questo è assolutamente
un tabù,
inconcepibile, inaccettabile per gli Stati Uniti, perché minerebbe la loro egemonia mondiale. E in questo senso parlo di, ma non solo io ovviamente, di crisi sistemica, di scongelamento della crisi, forse a partire da questa crisi geopolitica in Ucraina anche di un punto di svolta, tu dicevi, epocale, lo vedremo ovviamente ex post, no? Però sicuramente qualcosa di grosso come precipitazione di questo grumo di contraddizioni.
Sticks and stones may break your bones, but you ain't never felt the wrath of Quincy Jones. Hard to the core, an entrepreneur, and jams that he makes slam for you and your pleasure. As you listen to every measure, groove with the track as the cue gets fresher.
I've been away for a long time. Now I'm not only back, but I'm here to rhyme. So bust the mood as I include that I'm back on the block portraying the dude.
So hey, young world, saying Quincy, Quincy, I need the dude to correct and convince me. Teach me the right way so my eyesight may see that path that leads to a brighter day.
So if you're ready to reach for the top, never fear, 'cause I'm back on the block.
Let me kick my credentials. A young player bred in South Central LA, home of the body bag. You wanna dive, wear the wrong color rag. I used to walk in stores and yell, lay down. You flinch an inch, AK spray down. But I was lucky 'cause I never caught the hard time. I was blessed with the skill to bust a dope rhyme. All my homies died, I caught the penso. Lost the diamonds, cops told the benzos. Living that life that we thought was it. Fast laning, but the car flipped. I'm not gonna lie to you 'cause I don't lie. I just kick thick game. Some people say why? 'Cause I'm back on the block, I got my life back. So I school the fools about the fast track. I get static on my style and my technique. Profanity, the blade way in which I speak. But the dude knows the streets ain't no kiddie game. You don't know the dude? Quincy's his first name. He told me, Ice, keep doing what you're doing, man. Don't give a damn if the squares don't understand. You let them tell you what to say and what to write. Your whole career be over by tomorrow night. Rap from your heart, and your heart's with the street. Rap on my record, man. Come be, go send Ice the beat. The dude is definitely back. What can I say? The man can roll with Ice-T or Michael J.
Back. Back on the block. Back. Back on the block. Back on the block. So we can rock it with the soul, rhythm, blues. Be bopping hip hop. Back on the block. Back on the block.
I'm back on the block, on the screen. I'm on the wax. I'm on the stage. I'm on the scene. I'm on the case just like an attorney. The dude took me on a magic journey to dance in France, alone in Rome, on the farmlands in Nebraska, the cold of Alaska, the heat of the motherland, to be with my brother man on top of a snow-capped mountain. I'm scouting what another man saw in a race of people, to see him give his life for the price of equal, the highest wisdom, the richest kingdom, the song of songs we heard David sing them. He showed me when I was young and hung out. He showed me making love, even showed me strung out. He showed me pumping iron, standing on the rock, but tears came to my eyes when he showed me my block.
Non siamo ancora alla deglobalizzazione piena, Perché? Perché comunque gli indici fondamentali del commercio internazionale, della internazionalizzazione della produzione, cioè le cosiddette catene globali del valore e degli investimenti diretti esteri, che sono gli indici fondamentali, le catene portanti della globalizzazione di questi ultimi 30 anni, non sono ancora, diciamo, in regresso. C'è un rallentamento, quello che l'Economist ha chiamato la globalization, cioè una globalizzazione che diventa lenta, no? Però sicuramente sono tutti segnali che possono andare nella direzione, in prospettiva, se e a misura che la situazione economica e dell'accumulazione capitalistica mondiale entrerà in ancora in maggiori difficoltà, possono andare nella direzione di una deglobalizzazione che non sarà, a mio avviso, come dire, semplicemente una transizione armonica verso un mondo multipolare, ma sarà un caos sistemico, un disordine mondiale, conflitti fino alle guerre, come stiamo iniziando a vedere.
Senti, ti volevo riportare un po' al discorso della Cina e del suo tentativo di riorientamento strategico di questa globalizzazione, che probabilmente significa anche allargare il mercato interno, nel senso non diventare più la fabbrica, non essere più la fabbrica del mondo, vuol dire anche quello, e quindi creare possibilmente una base sociale di classe media in grado anche di consumare, perché se la Cina ha salvato durante la crisi, dopo la crisi del 2008, l'Occidente, perché è stato un mercato su cui si poteva effettivamente scaricare la sovrapproduzione che c'era stata, il mercato interno va, come dire, costruito. E costruire il mercato interno significa anche acuire le contraddizioni di classe all'interno dell'equilibrio cinese. La crisi, l'ultima crisi immobiliare, insomma, in qualche maniera ha fatto vedere come ci siano delle fragilità rispetto a questa costruzione dell'equilibrio di classe all'interno del sistema cinese, e anche le pressioni da parte dei salariati per ottenere un maggiore potere di acquisto, in qualche maniera sono anche manifestati attraverso anche scioperi. E quindi qual è, insomma, lo scenario, cioè questa operazione di riorientamento strategico della globalizzazione da parte della Cina comporta comunque tutta una serie di contraddizioni e di difficoltà interne?
Certo, hai detto benissimo. Sto proprio lavorando a un libro sullo scontro tra Stati Uniti e Cina, che cerca di analizzare diciamo anche il risvolto interno cinese, anche perché la Cina, a fronte di quello che dicevamo prima, no, a partire dalla crisi globale del 2008-2009, è in qualche modo necessitata a un passaggio, un salto nel suo modello di sviluppo del suo peculiare capitalismo, che è andato a costruire negli ultimi decenni. Allora, il mercato interno è un pezzo fondamentale, l'ampliamento del mercato interno e la sua riqualificazione, diciamo così, è un pezzo fondamentale di quella che nella strategia cinese sotto Xi Jinping, nell'ultimo piano quinquennale, è definita la circolazione duale, la circolazione doppia, no? Intendendo con circolazione doppia la proiezione esterna, quindi la Cina non ha nessuna intenzione né nessuna possibilità di, come dire, abbandonare la globalizzazione, non è per una deglobalizzazione, per un decoupling, uno sganciamento dall'Occidente, in generale dal mercato globale, perché ne ha bisogno, ma ne ha bisogno a, come dire, condizioni che lei stessa cerca di imporre e non più semplicemente di subire, con ragioni di scambio quindi più favorevoli, come dicevo prima. L'altro aspetto, l'altro pilastro è il mercato interno, che si tratta di riqualificare sia dal punto di vista produttivo, strettamente economico, sia dal punto di vista sociale, come già accennavi tu. Dal punto di vista economico, produttivo, lo accennavo prima, si tratta di risalire la catena del valore, quindi produrre, come dire, con grandi marchi propri che possono imporsi come marchi propri, tipo Huawei, insomma, no? Sui mercati globali, e al tempo stesso ampliare il mercato interno, come dire, riqualificando tecnologicamente, quindi la risalita tecnologica diventa cruciale in tutti i settori e in particolare nel settore digitale. Qui ricordo solo che in quella produzione ormai cruciale, che è quella dei microchip, la Cina, nonostante, come dire, l'ascesa economica che ha fatto, è ancora sostanzialmente dipendente dall'Occidente e dalle produzioni di Taiwan e di Corea del Sud, cioè ancora decisamente indietro, e sta facendo uno sforzo di investimento e di tentativo di innovazione improprio, freschi, se pensiamo, no, la quantità e la qualità di investimenti che ci vuole, no, in questo campo. Ormai la soglia di investimenti è pazzesca. Ora, quindi mercato interno vuol dire innanzitutto riqualificazione tecnologica e quindi andare a collocarsi a livello di mercato mondiale sulle tecnologie più alte e arrivare a produrre metodi di produzione, cioè non più essere l'officina del mondo nel senso di assemblare a partire da beni intermedi importati prodotti finali da esportare in Occidente, ma da produrre metodi di produzione, produrre quei beni intermedi di valore aggiunto maggiore, quindi di più alto contenuto tecnologico, da esportare per farli assemblare da altri paesi, che siano il Vietnam, che sia il Sud-Est asiatico, e qui bisognerebbe aprire una parentesi sull'integrazione tra Cina e Sud-Est asiatico. Poi il mercato interno, ovviamente, insieme a questo, quindi non va vista produzione e consumo, diciamo, in antitesi, vuol dire ovviamente ampliamento anche dei consumi. E qui i problemi, le difficoltà, ma anche le potenzialità, in teoria, a cui tu accennavi. Cioè, innanzitutto, quando si parla di ceti medi, classi media in Cina, non bisogna intendere tout court quello che intendiamo in Occidente, no? Perché il dislivello di sviluppo economico e quindi anche sociale tra Cina e Occidente permane ancora, nonostante ovviamente gli enormi risultati che la Cina ha acquisito in questi decenni. Si leggono articoli di giornale, piuttosto anche che analisi, in cui si parla di una prospettiva di 300-400 milioni su una popolazione di 1,4 miliardi circa, di persone che entrerebbero, sono già entrate o stanno entrando, insomma, nel ceto medio. Non è esattamente così. Questo discorso fatto dal partito Stato cinese vuol dire innalzamento del livello di reddito e di ricchezza per tutta la popolazione, innanzitutto la lotta alla povertà. Uno dei grandi risultati, no, della presidenza Xi Jinping è proprio essere riusciti a far uscire dalla povertà assoluta praticamente la totalità della popolazione, soprattutto quella nelle campagne, no, cinesi. Vuol dire quindi innalzare questo processo di innalzamento del reddito. Ricordo che, e questo è documentato anche dalle ricerche degli istituti internazionali, che se la povertà nel mondo è diminuita in questi ultimi 20 anni è in gran parte dovuto proprio all'ascesa e alle politiche sociali cinesi. Ma questo risultato è strettamente collegato a quell'ondata di lotta di classe che c'è stato tra la seconda metà degli anni 2000 e la prima metà degli anni 2010, degli anni 10, tra il 2005 e 2006 e il 2015-16. Lotte di classe in senso, diciamo, proprio, cioè non, come dire, il surrogato di lotta di classe a cui abbiamo assistito in Occidente, diciamo, con quello che ho chiamato il neopopulismo, ma lotta di classe in un senso, diciamo, che non, ovviamente non è il medesimo dell'operaio massa degli anni 60 e 70 in Occidente, no? Ma che è partito proprio da, soprattutto da quella composizione di classe formata dai cosiddetti migranti, no? Cioè i contadini che si trasferiscono per una fase della loro vita in città a lavorare nelle industrie, sono ormai circa 200 milioni, che quindi fluttuano, no, tra campagne e città, avendo Lukou, cioè il permesso di soggiorno, ancora nelle campagne, perché a Lukou, al permesso di residenza, sono legati, diciamo, quei minimi benefici del welfare cinese. Ebbene, questa lotta di classe ha chiaramente fatto salire i salari e impulsato quindi la stessa dirigenza, la borghesia cinese, ma soprattutto la dirigenza statale e partitica, a spingersi verso appunto una riqualificazione del modello di sviluppo e un ampliamento del mercato e anche una riqualificazione del welfare. Nettamente migliorata la situazione nelle campagne proprio grazie alle politiche sociali, no, dal 2003-2004 in poi. Ora, ovviamente questa dinamica, che è una dinamica tipica, diciamo, socialdemocratica, la definirei così, socialdemocratica in salsa cinese, di confronto tra lotta di classe e ristrutturazione capitalistica e quindi riforme welfaristiche, dentro quel quadro, attenzione, che dicevo prima, anche di proiezione esterna, geopolitica e geoeconomica, questa dinamica ovviamente il partito Stato cerca di volgerla verso una formazione di un ceto medio che sia fonte di stabilità, innanzitutto nelle grandi città, quindi un ceto medio urbano, e che sia volto a, diciamo, a spendere il suo incremento di reddito su consumi, ma è questo il punto. punto, ed è questo il punto anche di frizione con l'Occidente e con l'imperialismo statunitense, consumi che però non devono essere semplicemente, come è successo spesso nei paesi del sud del mondo, acquisizione di prodotti di lusso o di tecnologia avanzata occidentale che creano un debito, un indebitamento, ma devono essere prodotti dall'interno, e ci riconduciamo al discorso della riqualificazione del modello di sviluppo e dell'industria e dell'accesso a tecnologie, della produzione e accesso a tecnologie più avanzate che dicevo prima. Le contraddizioni sono enormi, perché dicevo prima, la Cina è in mezzo al guado, nel mentre tenta questa operazione che è delicata da tutti i punti di vista, delicata dal punto di vista finanziario e monetario per la dipendenza ancora dal dollaro. È dedicata dal punto di vista tecnologico, perché comunque la Cina ha ancora bisogno di accesso alle tecnologie occidentali per riqualificare la propria economia. È delicata dal punto di vista geopolitico, perché gli Stati Uniti stanno mettendo in atto una strategia di cosiddetto decoupling tecnologico selettivo, cioè di sganciamento dal punto di vista, nell'ambito delle tecnologie più avanzate, l'esempio è proprio quello dei microchip, l'esempio principale, di sganciamento, di impedire, cioè alla Cina l'accesso alle tecnologie più avanzate occidentali, che permetterebbero alla Cina di fare quel salto che dicevo, quel salto economico produttivo che dicevo. Ed è delicato dal punto di vista sociale interno, perché chiaramente si tratta di gestire la lotta di classe proletaria. L'altro enorme problema, che qui nomino solo perché è intricatissimo, che è quello della riqualificazione delle campagne e di una proletarizzazione di qualche centinaio di milioni di contadini, proletarizzazione completa, perché adesso siamo ancora a una semi-proletarizzazione, di qualche centinaio di milioni di contadini che devono diventare completamente, permanentemente residenti nelle città, quindi l'UQOW verrebbe smantellato come sistema di controllo della popolazione, ma a quel punto se tu smantelli l'UQOW per i migranti, a cavallo tra città e campagna, tra agricoltura e industria, tu devi anche dare welfare nelle città, con quindi un maggiore spese, e quindi tutto il problema ovviamente della tassazione, del dove ricavare queste risorse e così via, e al tempo stesso mantenere la stabilità economica interna per mantenere, diciamo, quel compromesso sociale tra partito-stato, contadini nelle campagne, classe operaia e nascente emergente ceto medio, a cui deve essere permesso di accedere a consumi, diciamo, di livello sempre più alto, e l'accesso a delle buone professioni attraverso il sistema dell'educazione.
Un bel esercizio di equilibrismo.
Quindi è veramente delicatissimo, si può rompere. E chiaramente gli Stati Uniti stanno facendo di tutto e sempre più faranno per rompere questo passaggio, per impedire questo passaggio, rompere, diciamo, questo equilibrio delicato. E qui ritorniamo alle questioni geopolitiche, Taiwan, Mar Cinese meridionale, piuttosto che Via della Sete, quindi Russia, quindi Ucraina, togliere la sponda russa, eccetera, eccetera.
And give the brother room to let poetry bloom to whom it may concern or consume. As I reminisce before this, the bliss that exists, but now we brought about the twist. Cause I remember reading of my people bleeding, put through slavery and killed for bravery. We should have got our freedom much sooner. You never seen a black man on the honeymooners, but now somehow we've learned to earn the growth to show the elevation of our people built this soul. Jesse Jackson, Miss America, a black one. No more living for just a small fraction. I was once told by the dude that knowledge is a food to nourish. So to conclude, this from an Asiatic descendant, Big Daddy is shot. Yo, Q, we back on the block.
Back on the block. Soul, rhythm, blues, bebop and hip hop, back on the block, back on the block.
An everlasting omnipresence is my present state of being, seeing the unpleasant sight of righteous souls live like peasants. The mind stunts growth and adolescence. My insight enables me to enlighten the weakest of minds, and I put him in flight as I transcend the ascend or descend, recreate, reincarnate, and resend the powerful spirits of our ancestors. For those that don't know how God blessed us, because man messed up, the media dressed up, lies perpetrated as truths, and it left us confused. But I've seen it all before, from Babylon to the Third World War. I'm more than a man, I'm more like an entity. Back on the block, and this time my identity's the dude.
Tornerei nel guado cinese, però prendendolo dall'altra parte, o meglio, nel tuo articolo lo accenni anche come terzo macro processo, cioè quello per cui la lunga lotta, diciamo, di classe, la lunga lotta di emancipazione per i diritti civili del 68 e successivamente la prima parte degli anni 70 è stata, quelle istanze libertarie sono state riassorbite attraverso la globalizzazione, questo nell'Occidente.
Certo.
Potrebbe essere che gli americani stanno tentando di fare la stessa cosa con i cinesi, cioè i cinesi adesso si trovano nella necessità, come gli americani, di mantenere la globalizzazione ancora in atto e invece con questa guerra forse stanno picconando quello che rimane della globalizzazione per versi diversi o meglio i cinesi sono più interessati al multilateralismo, multipolarismo, mentre forse agli americani interesserebbe di più ritornare a una situazione di bipolarismo con i cinesi come avversari unici che poi potrebbero fare la fine di quello che è stata l'Unione Sovietica nei tempi passati.
Guarda, hai posto una questione cruciale e direi aperta, almeno per come la vedo io adesso. Se ne sta anche discutendo, insomma, in rete, in letteratura. Ora, c'è una differenza tra la situazione odierna e la strategia, diciamo, di nuovo contenimento statunitense nei confronti della Cina, contro la Cina, e la vecchia guerra fredda anti-Unione Sovietica. Ci sono delle differenze notevoli. La differenza fondamentale, diciamo, non solo secondo me, ovviamente è evidente a tutti, è questa, cioè che la globalizzazione non è semplicemente stata un progetto politico, un processo politico da cui impunemente si può tornare indietro. La globalizzazione corrisponde a una reale internazionalizzazione del mercato mondiale capitalistico da tutti i punti di vista. Non se ne torna facilmente indietro, e tanto più che la globalizzazione è, come dire, la base reale, vista dal punto di vista dell'economia reale produttiva, è la base della captazione di valore attraverso quel sistema, diciamo, cui accennavo prima, del dollaro, dei titoli di Stato americani e così via, che ha permesso agli Stati Uniti di ovviare, di rispondere, di reagire, di superare quella fase di declino verso la quale si stavano avviando tra sconfitta in Vietnam e lotte sociali interne, diciamo, nel lungo 68 statunitense e mondiale. Quindi rompere con la globalizzazione, creare un nuovo bipolarismo, per carità, in astratto è possibile, perché gli Stati Uniti hanno tutti i mezzi militari, tecnologici, di alleanze, geopolitiche, insomma, come stiamo vedendo nell'attuale crisi ai confini della Russia. Hanno tutti i mezzi per, come dire, spaccare il mondo in due e ricacciare la Cina indietro e soprattutto impedirle accesso a tecnologie e ovviamente impedirle quell'accesso al mercato mondiale di cui ancora ha bisogno, anche delle esportazioni, per recuperare profitti, capitali, per fare quel processo interno che dicevamo. Ne ha tutti i mezzi gli Stati Uniti. Però qui c'è la contraddizione fondamentale, che non c'era o non era in questi termini durante la guerra fredda contro l'Unione Sovietica. La contraddizione è che la globalizzazione, cioè l'apertura del mercato mondiale, è diciamo, la stessa ascesa economica cinese, cioè la produzione di valore da parte delle classi lavoratrici cinesi, è fondamentale per gli stessi Stati Uniti, per mantenere il dollaro, Wall Street, la loro finanza. Se tu vai a rompere questo, ovviamente rompi, come dire, uccidi la gallina dalle uova d'oro. E questo non è in astratto inconcepibile, ma vorrebbe dire arrivare a una resa dei conti anche militare quasi immediata con la Cina. Cioè vorrebbe dire sarebbe il prodotto di una precipitazione, diciamo, della situazione globale, che porterebbe a un conflitto mondiale, diciamo, di cui non riusciamo a cogliere ancora la misura. Ora, questo non è, secondo me, tanto non è possibile dedurlo, cioè farlo discendere semplicemente da una scelta strategica statunitense. Sarà un processo in gran parte oggettivo, di cui gli attori, e gli attori principali sono appunto Cina, Stati Uniti e subordine Russia, prenderanno atto anche dal punto di vista, diciamo, politico-militare. Se siamo già a quel, diciamo, alla vigilia di quel processo.
Sarà a noi cambiare questo processo se ci riusciamo. Fai, allora, noi intanto ti ringraziamo perché il nostro tempo sta scadendo, quindi insomma dobbiamo concludere qua il nostro incontro, che peraltro questa conversazione è iniziata parlando di Deng Xiaoping e di Nixon. Deng Xiaoping, il promotore delle quattro modernizzazioni, Nixon, quello che ha messo fine alla convertibilità del dollaro.
Siamo sempre al ping pong.
No, appunto, siamo partiti da lì e siamo più o meno arrivati a qualcosa di, insomma, che diciamo è l'evoluzione, insomma, di quegli eventi. Mm-hmm. Allora, ti ringraziamo per, insomma, il tuo contributo, sempre molto interessante e approfondito.
Appuntamento alla prossima.
Questi sono volta. Argomenti che poi, insomma, speriamo di avere nuovamente occasione di riaffrontare con te. Grazie.
Ringrazio voi. Allora.
E buona serata. Ciao.
Ciao anche a voi. Ciao.